Ed eccoci tornati qui a Morio Ciao Radio, il Giappone a portata di radio. C'è il sole, ci sono io al microfono 4 di Radio Yulm, qui nello studio di Yulm 1. È bella questa giornata, finalmente, dopo non si sa cosa c'è, il tempo freddo, caldo, non si sa. Rubrica meteorologica come al solito, ma io non sono qui da solo, perché oggi sono qui con
Francesca e Pietro.
Ciao ragazzi.
Facciamo un po' di applausi per
non
il nuovo...
Ci sono gli applausi come oggi, oggi non trovo gli applausi, quindi ce li autofacciamo. Si sentono. Oggi ci dobbiamo auto applaudire perché gli applausi non esistono più. Quindi, però l'hai detto come se noi non ci fossimo mai. Comunque oggi sono qui con loro. Ma ci siamo sempre, ragazzi, perché questo ormai è un appuntamento fisso. Ci trovate qui sempre dalle 11 a mezzogiorno. E direi che se Pietro è d'accordo possiamo subito cominciare con la nostra puntata.
Assolutamente,
perché... No, assolutamente no.
Assolutamente no.
Sigla finale.
A parte le cose brutte che dice Samu, perché no, non va la sigla finale, non ci piace. Iniziamo subito parlando di un argomento di attualità che è successo ieri, ovvero ieri era la festa del papà. E quindi noi,
yes,
oggi, Pietro, tu hai festeggiato tuo padre, immagino.
Sì, 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 assolutamente.
Ok, perfetto. Quindi festeggiamo anche noi oggi qui a Morio con un giorno di ritardo, però dai, neanche troppo, discutendo su quali siano i migliori padri o peggiori padri della storia degli anime, ok? E quindi iniziamo subito con Jojo, perché il nome della radio è questa. E io direi che nominiamo subito Joseph Joestar. Ora, cosa ne pensate?
Nigerundayo, questo penso.
Allora, però quello è Joseph Joestar da giovane, quindi tecnicamente non è,
non è padre.
Ma quello... guarda, era mio padre comunque.
Sì, nostro padre spirituale. Come padre fisico, diciamo che per Holly alla fine è un buon padre, nel senso si preoccupa per lei, parte con gli Stardust Crusaders nonostante sia un vecchietto. Per Josuke diciamo un po' meno, nel senso che scompare, quindi non lo so quanto. Però dai, lui per me è un 50-50.
Oddio, secondo me è tipo un 20, ti dico la verità. Perché, cioè, Joseph è un po' un pirla,
è vero.
Cioè, letteralmente, perché pirla in giro come.
Però
si
vuole bene a Holly, quindi
sì, considerando... vuole bene, ma...
Sì, ma ascolta, ma uno che vuole bene a sua figlia si fa tipo tutte le tipe che incontra. Adesso va bene tutto, però c'è un problema di fondo.
No, quindi non stiamo dicendo che lui non voglia bene a sua figlia, ma effettivamente si comporta bene con lei.
Ma lo vogliamo come negativo, quindi, no. Secondo voi?
Secondo me one out of ten, tipo un 4.
Ok,
un 5.
Ci posso stare.
Ci sta. Mentre invece Jotaro a questo punto
0.
Ma come?
Come? È morto per sua figlia, Jotaro. Letteralmente.
Esatto. Letteralmente morto per sua figlia.
Vabbè, io non ho visto Stone Ocean, quindi.
Samu, nel senso. No, zitto, basta. Samu non farà più parte di Morio perché è una vita.
Esatto, adesso lo cacciamo.
Non è che
studio.
Non ti perdi tanto. Tanto la parte più bella è quella di Giorno Giovanna. Quindi,
è vero, però la parte 6 è importante per il finale. Cioè, il finale è veramente importante.
Sì, tanto il finale,
sì,
lo
ma
so,
io me l'hanno dovuto spiegare il finale perché io non l'avevo capito.
Vabbè, ma che tu non avessi capito, cioè, lo sappiamo tutti, cioè, nel senso.
Vabbè, ormai è assodato. E passiamo invece a Full Metal Alchemist Brotherhood con Van Hohenheim.
Il peggior padre della storia.
Non è vero.
Allora, dipende da quale padre. Se intendiamo.
No, proprio Van Hohenheim, il padre di Ed
e Dal. Il padre di Ed e Dal di Brotherhood o il padre di
Brotherhood, Brotherhood.
Perché in realtà il padre di Brotherhood, cioè comunque. Non è, allora sì, però non è uno zero, capito?
Sì,
cioè,
ok.
L'ha fatto i suoi errori, però comunque il problema è che è stato scammato alla fine. Cioè,
è vero.
Esatto.
È stato scammato dal padre, proprio.
Quello dell'originale,
meno 2 milioni, certo.
Quello di Brotherhood un pochino meglio, diciamo che comunque non è il padre che vorrei, però
è il padre che abbiamo.
È il padre che abbiamo.
E sempre continuando su questa linea abbiamo Hughes, sempre da Fullmetal Alchemist.
Come, scusami?
Hughes.
Certo.
Abbiamo Hughes di Full Metal Alchemist.
Mi piace che ogni volta che la frase ci sono questi nomi inglesi, io mi ricordo sempre Video Game Awards.
Gli Awards, incredibili. No, Hughes io gli darei un 11 su 10.
Sì,
cioè,
10
veramente
su 10,
un
parete.
Patato, un personaggio bellissimo.
Che è morto
dolce,
con la foto di sua figlia in mano.
Che è morto con la foto di sua figlia in mano.
Titillare.
Quante, sì, quante lacrime, tu, veramente.
No, 10, un 10 su 10. Sapete 10, chi 10. Invece per me è un 10 su 10? Tucker, sempre da Fullmetal Alchemist Brotherhood. Per chi non lo sapesse, Tucker è quello che ha unito sua figlia a un cane.
Posso dire una cosa?
Dica.
Io non capisco tutta questa empatizzazione verso questa bambina e il cane.
Ma no, nessuna empatizzazione, per me è stata molto divertente.
No, vabbè, adesso divertente.
È che lui è un mostro, cioè.
È una scena molto triste.
È molto forte.
Però non hai tempo di empatizzare con la bambina, secondo me. Cioè, è uno dei momenti più strazianti nella storia degli anime. Bro, cioè, l'hai vista per due puntate quella bambina lì. Cioè, brutto, per carità,
Sono
però
d'accordo.
Mi sembra un po' eccessivo.
Sono d'accordo, però comunque quando quella scena la vedi è veramente forte.
Sì.
Cioè, ha impatto, perché, cioè, ha trasformato sua bambina in
Genshin,
un
sì,
mostro.
Sì, ne vedi, sì. È quello che i nostri padri vorrebbero fare con noi, ma che non possono effettivamente fare.
Vabbè, io spero di no, sinceramente. Cioè, scriveteci al 331 14 38 923 se i vostri padri vogliono trasformarvi in un cane.
Detto questo, andiamo su un padre che, secondo me, c'è da discuterne un po'. Ovvero Toji Fushiguro di Jujutsu Kaisen. Perché? Cioè, alla fine Toji ha abbandonato un po' Megumi. Ok, e fin qui tutto ok. Però in realtà quando l'hanno resuscitato alla fine, lui la prima cosa che ha fatto è stato preoccuparsi se suo figlio avesse il suo cognome o no. E non l'ha neanche, cioè non c'è neanche combattuto contro, si è ucciso davanti a suo figlio. Quindi secondo me questo è comunque un gesto d'amore, per quanto possa essere considerato tale. Non so.
Più o meno.
Più o meno. Ecco, cioè secondo me ci sta un 7 come padre, lo possiamo dare.
2,
va bene.
Ah sì, l'ha comunque gonfiato di botte, cioè nel senso, ed è spawnato e l'ha gonfiato di botte. Cioè sì, è arrivato lì, despawnato, scomparso, lo rivedo per la prima volta, lo gonfio di botte e poi non lo ammazzo. Ah beh, allora scusa, allora 7. Cioè,
no,
sì.
Però si è preoccupato per lui alla fine, cioè gli ha chiesto che cognome avesse. Cioè è un motivo di preoccupazione.
No.
Vabbè, no. Allora andiamo subito a quello che è mio padre, ok? Soichiro Yagami.
Adesso comincia. No, perché il detto dell'anime è migliore della storia.
Certo, assolutamente. Ma a parte questo, no, obiettivamente Soichiro è un ottimo padre. Nel senso, sì, cioè lui addirittura, pur di provare l'innocenza di suo figlio, che non era innocente, si è dimezzato la vita con gli occhi dello Shinigami alla fine. Quindi nel senso,
sì, sì,
cioè è veramente il padre modello, secondo me. Il lavoratore, proprio il classico.
Sì, sì, è un grande
lavoratore.
Padre, uno che ci tiene
alla famiglia,
che, sì, poi lui, cioè, cerca sempre di sperare che Light non sia Kira. Cioè,
esatto,
cerca sempre di volere bene a suo figlio. Poi,
e cerca di ispirarlo. Poi
cerca di ispirarlo. Purtroppo per lui suo figlio è un serial killer di massa. Però,
però ha fatto bene, nel senso. Però,
ma tende a farlo.
Tende. Quindi direi che Soichiro Yagami per noi è un 10 su 10. E passiamo a un altro 10 su 10 che è Sakamoto. Sakamoto è il padre per eccellenza.
Finirei mai di parlare di Sakamoto Days? Non ce la faccio più.
No, non finirò mai. Ok. Cioè, ma stai vedendo una serie fatta da un padre, letteralmente. Cioè, Sakamoto è il padre perfetto. Perché se voi lo prendete, lui letteralmente ha mollato la sua vita di sicario per costruirsi una famiglia e per non far capire nulla a sua figlia. Cioè, sua figlia non sa il suo passato e tutto. Lui la protegge in 20 modi possibili. Cioè, se non è lui il padre per eccellenza, non so chi sia.
No, ma sono d'accordo. Un padre invece che è un po' più è Grisha
di Attack on Titan.
Attack on Titan, che se lo consideriamo come personaggio è un 2000 su 10. Se lo consideriamo come padre,
beh, Grisha è letteralmente colui che ha causato una guerra mondiale. Nel senso, è stata più o meno tutta colpa sua.
Pure egoismo, poi, cioè, perché voleva il potere del gigante finale. Quindi,
però devo dire che una delle scene più forti di AOT è proprio quella dopo, per non fare spoiler, anche se non avete visto Attack on Titan, dovete solo scomparire dalla faccia della terra. Dopo la scena della caverna, ok,
sì,
quella di cristallo,
sì, sì,
del flashback, facciamo
certo,
così. Quella scena lì è molto forte, dove Grisha si esprime in quel modo.
Mm-hmm.
E poi dopo, quando vede voi sapete chi, scoppia in lacrime e dice, lo abbraccia e dice, devi fermarlo.
Sì, ma devo dire che in Attack on Titan ci sono, cioè, anche proprio l'espressività dei personaggi, cioè le facce che fanno, veramente, cioè proprio sembra quasi un teatro drammatico, no?
Esatto.
Cioè estremizzatissime, cioè,
certo,
danno un sacco di impatto alla scena. Il prossimo padre è un padre che tutto sommato ha fatto degli errori, però sta vivendo un redemption arc. Parliamo di Endeavor di My Hero Academia, che chi ha visto sa, e diciamo che non si è comportato molto bene con i suoi figli. Uno di, cioè, ha fatto diventare uno di loro un super cattivo.
Però anche vero che l'altro di loro, diciamo che sta quasi, non dico perdonando, però ci sta provando a...
Allora, diciamo che uno è diventato super cattivo, uno lo menava e
tra l'altro adesso una roba super divertente sui figli di Endeavor. Io avevo appena iniziato My Hero Academia e qualcuno mi aveva detto il nome del cattivo di cui stiamo parlando, no? A me non veniva in mente perché io faccio fatica con i nomi. Quindi ho detto: no, non so di chi tu stia parlando. Lui mi fa: ma come? Il fratello di Todoroki? E io tipo:
bro, ma bro, ma non dirlo, esatto. Ma sei scemo.
Esatto. È stato, io tipo: aspetta, ho capito di chi stai parlando, ma non sapevo fosse il fratello di Todoroki.
Vabbè, ci puoi un pochino pensare per...
Sì, ma non dopo la prima stagione.
No, no. Certo. Però magari, cioè, vedendolo in diverse stagioni dici: ma per il potere forse... che ha, forse qualcosa c'entra?
Sì.
Però, ecco, una rivelazione così importante magari non
sì, infatti
andava
poi
fatta.
Detto, forse non lo sapevi io. No.
Invece, Samu, adesso c'è il tuo padre preferito, ovvero Gendo Ikari di Evangelion. Cioè, direi che...
Congratulazioni.
Cioè, secondo me, tipo, è il peggior padre che uno possa mai desiderare.
Kind of.
Shinji, entra nell'Eva. Ma non vuoi entrare? Entra nell'Eva. Ma chi è l'Eva? È tua madre.
Cattivissimo.
Tipo così, no?
Sì, cioè, letteralmente
ha
così.
Letteralmente reso sua madre un'Eva e ci ha fatto entrare il figlio. È molto inquietante come concetto, sappiatelo. Cioè,
soprattutto espresso in questo fraseggio proprio.
Sì, in questi termini sì. E l'ultimo, ma non per importanza assolutamente, perché chi siamo noi per giudicare, è Joichiro Yukira. Non so se voi avete visto Food Wars, datemi un cenno.
Sì, Wars.
Food Wars.
Wars. Cioè, come in Game of Wars.
Ma per lei è napoletano. Esatto. Food Wars.
Scusate, io ho origini avellinesi, quindi ci sta che...
Ma l'inglese, anche se sei di Napoli, lo parli allo stesso
non
modo.
Non sono di Napoli, Avellino. Comunque, no, in ogni caso, volevo dire, cioè, Joichiro Yukira è un 10 su 10. Letteralmente ha... No, facciamo un 9. Nel senso che ha ispirato suo figlio, l'ha stimolato un sacco perché nel ristorante del padre facevano un sacco di battaglie culinarie dove vinceva sempre il padre, quindi diciamo che non è che gli ha lasciato molta libertà di crescere, ecco. Cioè, in realtà, so come dire, è stato un po' balordo da quel punto di vista, perché di solito un padre fa vincere il figlio.
È stato
così
balordo nostalgicamente?
Esatto.
E lui tendeva a ridere, piangere e fare l'amore?
No, solo piangere in realtà, ok. E letteralmente non l'ha mai fatto vincere a ste sfide. Cioè, sarà capitato forse qualche volta per fortuna, però è letteralmente sempre un 99% a 1, ok? Poi se n'è andato, perché lui è comunque uno chef che viaggia per lavoro, ma ha mandato Soma, suo figlio, nella scuola del suo migliore amico, dove hanno frequentato appunto la scuola di cucina assieme, bla 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 bla, tutta la loro, ok? Quindi voglio dire, alla fine Joichiro si è sempre preoccupato per Soma, nonostante, diciamo, fosse un pochino più assente sotto altri punti di vista, per ovviamente viaggi di lavoro, così, ma ritorna sempre.
Sai cosa invece è assente da troppo tempo in questa radio?
Cosa?
Un blocco musicale, e quindi direi, facciamo partire la prima canzone di oggi.
Thank you.
Yuta da Food Wars, la canzone Nella Speranza, sperando che questo posto possa essere un mondo migliore.
Sperando che tu un giorno impari a dire Wars e non Bars, perché
no!
Non ce la facciamo più, cioè fra l'inglese in generale.
L'inglese in generale. Ma adesso passiamo al monologo di Samu sul K-pop. Prego Samu.
Allora, siamo arrivati anche oggi. Io prima cosa che vorrei fare oggi è fare gli auguri a Ruka. Non abbiamo gli applausi oggi.
Facciamo gli applausi, tanti auguri, tanti auguri.
È il compleanno di Ruka, la leader delle Baby Monster, e quindi noi le diciamo tanto tanto auguri. Ma perché vi ho detto che è il compleanno di Ruka? Perché da domani ci sarà una nuova collaborazione. Voi sapete cos'è PUBG?
Sì, certo, certo, certo.
Sicuramente, tutti i giorni noi diciamo no, ma domani esce PUBG.
PUBG è un gioco che esiste anche su mobile. E da domani uscirà la collaborazione per il 7° anniversario con le Baby Monster. E qui sorge il dubbio, perché non è uscita nessuna notizia di nessun tipo. Cosa sarà? Skin? Canzoni?
Io mi immagino, allora, o tipo canzoni o skin, perché cosa fai? Metti un'arma a forma di cantante? No?
Ci sta, guarda, magari un'arma tipo lightstick delle Baby Monster, tutta
bellissimo!
Sarebbe un po' inquietante, però lasciatemelo dire, non so che fetish avete voi due.
Picchi la gente
il lightstick. Il lightstick con le cornina, e dalle cornine esce uno sparaflesciato laser assurdo.
Sì, tipo sparato.
Un po' inquietante, però, nel senso.
È bellissimo.
Is the new spy al prepevoncino.
Tra l'altro non è la prima volta che PUBG collabora con degli artisti K-pop. Era già successo con le Blackpink e con le NJZ, che sono il nuovo nome delle New Jeans. Sapete, per chi ci ascolta, che è successo tutto il patatrack con la loro agenzia, che hanno dovuto cambiare nome perché sono stati querelati. Insomma, magari un giorno ne parleremo di quella cosa lì. Io volevo parlarne qui in radio, però è una cosa molto
delicata,
soprattutto perché è una cosa prettamente coreana. Quindi le notizie arrivano in coreano. Già il fandom K-pop non è uno di quelli più facili di cui fidarsi, perché l'agenzia è un demone a prescindere, senza nemmeno sapere quello che è successo. Quindi chissà quanto è vero di quello che scrivono. In più c'è anche la barriera culturale della traduzione dal coreano, chissà cosa ne capiamo noi. Quindi vorrei che uscissero gli articoli fatti bene in inglese almeno,
in modo da poter anche dare un'informazione più precisa, meno fuorviante anche.
Esatto, perché per ora si sanno solo che c'erano dei report settimanali in cui venivano fatte vedere delle ragazze e veniva detto: questo è lo standard di bellezza a cui voi vi dovete fare. Ogni settimana c'erano: lei va bene, lei non va bene, lei non va bene, puramente sulla parte fisica. Quindi va bene, quanto è vero di questo? Questi report come erano scritti? Con quale tipo di approccio?
Ma sai, poi anche cercare comunque di parlare di un argomento del genere cioè, essendo coreano è difficile. Mm-mm. Perché la traduzione non è affatto scontata. Ma poi loro hanno un altro motore di ricerca. Quindi le notizie, cioè diciamo quelle più rilevanti, spesso sono sull'altro motore di ricerca. Quindi tu devi fare una sorta di ricerca incrociata e le fonti sono tutte in coreano. E ti servirebbe un traduttore coreano, che però in Italia è difficile
perché,
da trovare.
Cioè, tra l'altro, io e Pietro abbiamo fatto coreano. Una cosa difficilissima non è solo la traduzione, proprio perché la lingua non è semplice, ma è l'interpretazione.
Sì,
ci abbiamo, la nostra professoressa ci ha proprio fatto leggere alcune poesie del premio Nobel per la letteratura dell'anno scorso, che è Han Gan, che è una scrittrice coreana. Era proprio difficile l'interpretazione culturale, proprio perché veniamo da due tipi di cultura così diverse. Sì, che proprio a volte non capisci proprio il senso della frase, nonostante tu sappia tutte le parole.
Purtroppo sì, cioè in generale con le lingue asiatiche c'è questo problema di interpretazione culturale, nel senso che ci sono dei concetti, ci sono delle cose che magari per loro sono scontate, ma che per noi non riusciamo a cogliere, perché non siamo abbastanza dentro la loro cultura. E quindi la traduzione diventa ancora più difficile, perché tu devi interpretare quello che stanno dicendo. Ma anche pensando magari in ambito videoludico, se tu devi interpretare un concetto loro, della loro cultura, nella tua cultura, è difficile, quindi...
Certo, cioè poi io e te che giochiamo ai giochi di From,
esatto,
lo sappiamo benissimo. Cioè, io faccio sempre questo esempio quando si parla di questo tipo di interpretazione. L'esempio su Bloodborne e il DLC: quando si entra nella zona del DLC di Bloodborne, il boss che c'è alla fine, non vi preoccupate, non faccio spoiler, il boss che c'è, il primo boss di trama del DLC, magari è un po' straniante per com'è esteticamente, ma in realtà
il galoppo?
Sì, sì, il galoppo lui in realtà ha tutto molto senso all'interno della cultura, certo, giapponese, perché proprio una, esteticamente quel tipo di mostro è posizionato alla fine di un fiume di sangue all'interno di un inferno della cultura giapponese. Quindi per noi abbiamo detto: ma cosa ci fa qui questa cosa qui? Mentre per i giapponesi era ok, sono
per
all'inferno.
Per noi è solo un boss.
Esatto.
Ma invece c'ho anch'io un esempio in Pokémon Scarlatto e Violetto.
Ma come siamo passati dal K-pop a parlare di Pokémon Scarlatto e Violetto? Questa cosa non ha senso. Comunque continua pure.
Le texture in 144 pixel? No.
No, non
abbiamo,
sono,
abbiamo già parlato, non, dei balconi. Abbiamo già parlato dei balconi.
Non sono quelle.
Ringraziamo Alessio per il suo intervento preziosissimo. Perché andava detto.
E in Pokémon Scarlatto e Violetto c'è un personaggio che parla romano. E sì, quella roba lì non è perché sono impazziti, cioè, o meglio, un po' sì. Però è perché il personaggio in giapponese parlava un dialetto. E allora tu devi riadattare nella tua cultura il dialetto. Se lo devi fare un riadattamento in inglese, magari lo fai parlare in scozzese, cosa ne so, certo. Però in italiano dovevi renderlo con un dialetto, hanno deciso di prendere quello romano. Però è per questo che...
Tra l'altro mi hai appena ricordato una cosa di Bianco e Nero che mi ha fatto un sacco ridere, che c'è una parte dove ci sono gli avventurieri che parlano in un'altra lingua. Io mi ricordo, talmente poca fiducia ho nel franchise Pokémon, che quando ho letto le linee di dialogo in un'altra lingua ho detto: ok, quasi sono dimenticati di tradurre. E invece no, e invece era fatto apposta.
La cosa è fantastica.
Ma invece cose che riusciamo a tradurre molto bene sono l'inglese. Ad esempio Hot, che è il titolo del nuovo EP delle Seraphim, che è uscito settimana scorsa. Abbiamo parlato di loro, magari dopo vi dico qualcosa dell'EP. Oggi invece ci ascoltiamo una loro vecchia canzone, Fa caldo, c'è il sole, e quindi Fire in the Belly per voi le Seraphim a Radio Yulm.
Questa era Fire in the Belly delle Seraphim e oggi siamo qui con la solita rubrica nostra, la solita rubrica di...
Ti insegno il giapponese.
Hadouken!
Ma oggi voglio farlo anch'io, quindi diamo un doppio Hadouken. Hadouken!
Perfetto.
Bellissimo, questa cosa è stupenda. Grazie Pietro per il tuo Hadouken che è sempre prezioso.
Sempre più stato. Caotico comunque,
esatto.
Questa sigla, è incredibile.
È bellissima, non c'è un mood, è questo il mood. Mood...
Perfetto. Tutti sapete quindi cosa siamo qui a fare e abbiamo anche l'ospite di oggi. Ciao, chi sei? Cosa fai nella vita? Per questo qui.
Da quanto non bevi?
Allora, in realtà non bevo da molto poco tempo, ma credo che questa sia la domanda meno prioritaria di tutte. Allora, io sono Marco De Carlo, sono un ricercatore, dottorando in economia.
Qui alla Yulm?
In realtà no, sono
che domanda
qui
è? Non abbiamo economia alla Yulm, Francesco.
Come no, per me?
No, teniamo di farlo.
Scusa, ti faccio comunicazione, non sono molto intelligente.
Okay. Scienza delle merendine.
Esatto.
Ad ogni modo, no, sono qui in visita per ragioni personali e in realtà sono dottorando all'IMT di Lucca. E nel tempo libero sono anche musicista in maniera piuttosto miscellanea, come
quindi
dire.
Vai a Lucca Comics di solito?
Vado a Lucca Comics di solito. Oddio, quest'anno non ci sono andato, ma solitamente sì.
Quindi comunque qualcosa conosci, hai visto?
Sì, non a livelli esagerati, ma qualcosa, cioè non sono completamente blind.
Ok, quindi queste parole secondo me ti torneranno un po' familiari, visto che prima abbiamo parlato che ieri era la festa del papà, abbiamo citato i padri, quindi continuiamo parlando della famiglia. Quindi come si dice effettivamente padre in giapponese? Si dice Otosan.
Ripeti con noi, Otosan.
Otosan.
Perfetto.
La prossima parola invece che vogliamo insegnare oggi alla cavia del giorno è la parola madre. Sempre per continuare sulla nostra linea, abbiamo detto padre Otosan, mentre madre Okasan.
Okasan.
Perfetto.
Che poi tra l'altro, se vogliamo vederla in modi anche italiani, no? Come in italiano abbiamo un sacco di modi per dire madre, mamma, ok? Cioè questioni qua. Tipo i bambini li chiamano tipo Cici il padre e Haha la madre. Quindi comunque anche là ci sono modi diversi. Però noi impariamo quelli un pochino più formali, ecco.
E a proposito di bambini, abbiamo il termine figlia che si dice Musume.
Musume.
Esatto, tra l'altro uno dei migliori ospiti con la pronuncia a livello giapponese
vive nella città del Lucca Comics, come non poteva avere la pronuncia migliore.
Ma noi viviamo nella città del Games Week.
Giusto, effettivamente hai ragione. E invece, se abbiamo detto figlia, diciamo anche figlio, perché si dice Musuko.
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 Esatto.
Perfetto.
Top. Oh, bravissimo, okay.
Top. Mi piace il top. Vabbè, comunque. Mentre il nonno è Oji-chan.
Oji-chan.
Invece la nonna è molto semplice perché è Sobo.
Sobo.
Sobo. Sobo. Quindi, allora, facendo un attimo un ricapitolino, abbiamo il padre Otosan, la madre Okasan, la figlia Musume, il figlio Musuko, il nonno Oji-chan e la nonna Sobo.
Sobo.
Arriviamo alle ultime parti della famiglia, che sono lo zio e la zia. La zia è Oji-san.
Oji-san.
Esatto.
Mentre no, lo zio era Oji-san. Mentre la zia è Oba-san.
Quindi lo zio è Oji-san e la zia è Oba-san.
Esatto,
okay.
Come puoi vedere sono matchati tra di loro, nel senso tipo Otosan Okasan, Oji-san Oba-san.
Come un po' in tutte le lingue.
Suppongo che questo matching sia più ovvio per le persone che già conoscono la lingua.
Esatto. Non noi, quindi.
Non noi.
Adesso però direi che dopo aver fatto la lezioncina è arrivato il momento del momento che è arrivato il momento del momento.
È arrivato il momento del momento.
Che tutte le persone che ci scrivono al 331 14 38 923 aspettano, ovvero il momento divertente e ballante che nessuno sa che cos'è. Ora, quello che succederà, caro, è noi faremo partire una canzone e tu dovrai ripetere dopo di noi, a ritmo della musica, le parole che abbiamo appena imparato. Ovviamente ti lascio qui lo schermo con le parole, perché 8 parole di fila imparate in 5 minuti non è facile. Dici tu quando sei pronto.
Noi ti diciamo la parola, ok? E tu la devi ripetere dopo di noi quando ti facciamo cenno, ok?
Va bene.
Sei pronto?
Non potrei essere meno pronto di così se ci provassi.
Vai. Otosan.
Otosan.
Okasan.
Oka-san.
Musume.
Musume.
Muzuko.
Muzuko.
Oji-chan.
Oji-chan.
Sobo.
Sobo.
Oji-san.
Oji-san.
Oba-san.
Oba-san.
Perfetto.
Sei stato bravissimo.
Mamma mia.
Applausi nostri.
Applausi nostri perché oggi non ci sono
gli applausi.
Devo dire, fantastico. Bravissimo.
Veramente bravo.
Grazie.
Cioè davvero rispetto a tantissimi altri, soprattutto poi forse anche la background musicista, è riuscito ad azzeccare il tempo, ad entrare giusto.
Vabbè, fin lì direi che dovrebbero togliermi l'identificativo da musicista se non potessi fare almeno quello.
Effettivamente.
Ha senso. E visto che continuiamo a parlare di Oto-san, Oto-sama, se qualcuno si ricorda Full Metal Alchemist Brotherhood, perché non mettere proprio la terza opening di questo capolavoro, che è Golden Time Lover? E quindi mi raccomando, continuate a seguirci. Noi ci sentiamo tra pochissimo. A voi!
Fighting, sad, giddy, giddy, was a metal. Attention, I'm a night, and can't cry, boy, okay. faccio Johnny Sasso di Nocchiario a Vino.
E questa era Golden Time Lover, la terza opening di Full Metal Alchemist Brotherhood.
Che nostalgia però questa canzone.
Vedi come si parla in inglese, fra?
No.
Golden Time Lover, Full Metal Alchemist Brotherhood.
No, come la dicono loro? Full Metal Alchemist. Così non lo dicono. Ok, ma bentornati qua su Mare Serenio, il Giappone a portata di radio. Siete su Radio Yulm e continuiamo parlando di videogiochi. E la prima notizia che vi do non è proprio legata al videogioco, però circa, ovvero che Lego e Pokémon rilasciano i primi set ufficiali in collaborazione per il 2026. E se vedete nel trailer si vede semplicemente una pseudo coda di Pikachu che si sta assemblando con i Lego. Ma detta questa unica notizia, diciamo un po' un pochino più consistente,
avremo un Lego di Pikachu, Legoschi. Questa in sostanza è no, questa introduzione serve a quello.
I potremmo dire non... Legoschi.
Legoschi. Legoschi. Questa è fantastica. Ma appena rilasciato il trailer la gente ha iniziato: no, ma adesso vogliamo il gioco dei Pokémon con i Lego. No, perché no. Se poi somiglia tipo a Pokémon Quest, ragazzi, io mi sparo.
Però, posso dire che facendo un gioco Pokémon Lego fixeresti il problema della grafica. Perché non tu riesca a fare un gioco Lego con una grafica brutta.
Ha senso, raga.
Almeno con i Lego non puoi costruire balconi 2D.
Esatto.
È anche possibile che Lego starebbe un po' più attenta di Game Freak.
È vero.
Esatto. Io stiamo sempre parlando di questi balconi. Io due settimane fa, quando abbiamo parlato del Pokémon Presents, sulla scaletta avevo, c'era scritto Pokémon Presents. L'unico appunto che avevo era balconi e un'imprecazione di fianco. Questa era.
Direi che si potrebbero definire balchini.
Oggi fantastico.
Oggi
siamo su un'altra dimensione.
Siamo on fire, sì.
Ma continuiamo sempre sull'onda del videogioco con la top 100 IGN. Ora, io non so chi l'abbia stilata, perché prenderei a testate chiunque abbia scritto questa cosa. Quindi io mi scuso in anticipo con voi ascoltatori se non ritroverete il vostro gioco preferito, ma prendetevela con chi ha fatto questa lista. Ovviamente innanzitutto grazie per avercela stilata, almeno possiamo commentarla.
Esatto.
O insultarla, dipende dai punti di vista.
Oggi siamo appunto qui per flammare pesantemente i giornalisti di IGN, perché sembra che abbiano iniziato a giocare ieri ai videogiochi.
Sì, sono giornalisti, infatti, non gamer.
Cioè, sono giornalisti. Penso che se le persone all'interno di questo studio si mettessero a fare una top 100, verrebbe meglio di quella che hanno fatto gente che viene pagata. E iniziamo con la prima posizione, subito a cannone, perché io personalmente sono d'accordo, però c'è qua in studio chi mi potrebbe dare contro, perché la prima posizione è Zelda Breath of the Wild.
No. Assolutamente no.
Diciamo che due su tre sono d'accordo,
allora,
che è un no.
Gioco incredibile, in top 100,
assurdo.
Anche in top 10,
anche dalla
secondo
critica
me ci potrebbe stare, ma uno è un gioco che gira su Switch, quindi ha una grafica scadente e di è comunque una parte da considerare, secondo me, all'interno di un videogioco. La grafica non è la cosa più importante, ma se stiamo parlando dei giochi migliori del mondo, la grafica ci deve stare in qualche modo. È un gioco su Switch, non è proprio il massimo a livello di grafica.
Però scusate, se tutti qua a darmi contro, però voi cosa mettereste al primo posto?
Mario Galaxy.
Solid.
No, Mario Galaxy.
Scusate.
Allora,
no, Metal Gear Solid no. Tetris no, adesso ve
bella
lo diciamo
pic, però.
Subito dov'è Tetris.
Perché c'è, Tetris c'è ed è 28esimo.
Eccolo.
28esimo. Ci sta, perché comunque è un gioco, a parte giocatissimo, ma poi storico e utile, e soprattutto anche a livello di sonoro ha fatto la storia,
sì.
Perché la host di Tetris è,
ragazzi,
storica.
Io non so se voi avete mai visto delle partite competitive di Tetris.
Sì,
no, io
sì,
no.
Sono pesantissime.
Il Tetris competitivo è peggiore, è più coinvolgente dei picchiaduro. È qualcosa di incredibile, ha un ritmo elevatissimo.
E hai toccato anche un tasto dolente, perché la Fra i picchiaduro ci gioca e anche
sì. Ma anch'io,
pesante.
Anch'io.
Sì, no, ma più che altro non so se voi avete giocato alla challenge dei 99 giocatori su Tetris contemporaneamente su Nintendo Switch.
No.
Praticamente
no.
Tu giochi a Tetris e ogni volta che tu tipo risolvi la linea così, mandi dei pezzi in più agli altri giocatori in base a dove tu indirizzi il joypad. Caspita. E quindi è un casino assurdo.
Sì, ma perché le cose semplici alla fine sono le più facili, tra molte virgolette, a rendere complicate. Sembra uno scioglilingua, un controsenso, però è vero. Cioè, è un gioco con poche regole, facili da capire, e quindi aggiungi quella cosa in più e diventa un casino. Cioè, proprio perché è facile anche giocarlo ai massimi livelli, è complicato, perché ci sono tutte le magari strategie o abilità manuali di far girare il pezzo nel momento giusto, riuscire a capire velocemente il pezzo dove va. Cioè, proprio perché è semplice, è difficile.
Sì, assolutamente sì. E infatti il secondo è Super Mario World. Ora, io voglio spezzare una lancia a favore, perché se noi prendiamo soltanto Super Mario World, non sono d'accordo. Ma se prendiamo la saga di Bowser Fury, ragazzi, quella era bellissima. Poteva essere un gioco a sé che valeva i suoi soldi. Cioè, era veramente, veramente bella.
Cioè, in realtà la cosa da dire su questa posizione è che è giusto, però c'è un altro gioco di Mario che dovrebbe stare in
Mario
questa...
Galaxy.
Mario Galaxy, ma anche tutti e due i capitoli. Cioè, perché secondo me, allora, i due Mario Galaxy si distinguono per una cosa molto importante, ovvero la base, l'astronave. Ok, a livello di level design, Mario Galaxy 2 è uno step incredibile rispetto all'1. I mondi sono assurdi, sono proprio divertenti. È proprio un bel videogioco Mario Galaxy 2.
C'è tanta creatività.
Esatto, mentre a livello di storia, a livello di base, l'astronave di Mario Galaxy 1 è incredibile. Con la storia di Rosalinda.
La storia di Rosalinda.
Ma è bellissima. Pazzesco. Best personaggio, ragazzi.
Mentre il 2 si riduce un po' nell'affrontare Bowser con la navicellina, però tutta la gestione dei mondi, la tridimensionalità è veramente, veramente incredibile. I livelli di pattinaggio. Io i livelli di pattinaggio.
Stupendi!
Mamma mia, fenomenali.
Impossibile non rimanere sulla Wii per 3 ore a pattinare senza fare nulla.
Però mi spiace, il mio cuore va tipo a... Com'è che si chiamava? Nessie? Il dinosaurino su cui fai la challenge.
Sì, quello
dove...
acquatico.
Sì, quello qua bellissimo. Io tipo avrei passato le ore a giocare solo a quel livello. Comunque, non volevo dirlo.
E sempre rimanendo in tema di Zelda e Super Mario, abbiamo altre due posizioni all'interno della top 10. Perché al quarto posto abbiamo The Legend of Zelda Link to the Past.
Che ci sta.
Che è un bel gioco. Però, se ripeto,
vecchio,
sempre però... qua, non lo metterei quarto, cioè ci metterei un Metal Gear. E, al settimo posto invece abbiamo Super Mario 64, che effettivamente
evidentemente ai giornalisti piaceva Nintendo.
Piaceva tanto Nintendo. Ma perché c'è anche Super Metroid V, se vogliamo.
Esatto.
Sempre, quindi proprio c'è, cioè, loro proprio Nintendo fans. Però a spezzare un po' questa, diciamo, egemonia di Nintendo, c'è in ottava posizione Red Dead Redemption 2.
Esatto.
Un signor open world.
Però ecco, io vedo Red Dead Redemption 2 in ottava e vedo GTA 5 in dodicesima.
Beh, io lo metterei
e sai,
sopra,
cioè, dodicesima e sopra
forse
undicesima.
Forse andrebbero invertiti.
Red Dead, bellissimo gioco, però già solo GTA 5 online, quello che ha fatto è inarrivabile.
Sì,
cioè,
ma aspetta, perché GTA 5 è in dodicesima, undicesima abbiamo Super Mario Bros 3, cioè, nel senso, ancora prima di GTA. Non lo so.
Io onestamente ho un'ipotesi su questa classifica, e cioè che più che sul singolo gioco, loro abbiano puntato
sulla simpatia.
A parte questo, loro abbiano puntato sulla concentrazione di singoli, sulla concentrazione dei vari giochi in determinate posizioni per la serie, più che altro per raccomandare una saga piuttosto che un gioco in sé.
Sì.
Vale a dire, se ci sono 3 Super Mario nelle prime 11 posizioni, devi giocare la saga di Super Mario. Se ci sono 2 giochi Rockstar nelle prime 20, devi giocare ai giochi Rockstar. Quindi non credo che onestamente questa classifica, perché ha delle pick decisamente particolari, non credo che sia necessariamente da interpretare, volendo spezzare una lancia in favore di IGN, non credo che sia necessariamente da interpretare sui singoli titoli, quanto piuttosto su raccomandazioni un po' più generiche.
Esatto, più che altro anche dal punto di vista dell'invecchiamento del gioco. Io leggo Bioshock alla 18 e Bloodborne alla 19. Bioshock, giocone incredibile, tutta la saga
bellissima.
Ma uno, io non piccherei Bioshock 1 se dovessi scegliere uno della saga. Ma
vero.
Infinite è o il 2 o Infinite.
Io il 2.
E poi se guardiamo sotto c'è Bloodborne, che è esteticamente e a livello di concetto un'opera d'arte, e a livello di gameplay regge bruttissima ancora oggi,
nonostante 30 fps.
Vabbè, questo è un altro discorso. Però, cioè, se tu ti giochi Bioshock nel 2025, è invecchiato male. Cioè, lo spara tutto. Sì, è bello, però comunque la senti la prescia.
Mentre
Bloodborne è uscito 10 anni fa.
Sì, sì, sì.
E ancora oggi regge botta. Cioè, ancora oggi rigiocarsi Bloodborne, cioè, ti rifai gli occhi. Però, ecco.
Gli occhi e le occhi piangi. Perché
sì, assolutamente.
Con 30 fps, diciamo che non li reggi benissimo. Te li rifai perché artisticamente è incredibile. Esatto. Però, ecco.
Ma anche per le ingiurie che tiri contro i boss. Cioè,
vabbè, ma quella è una costante di From.
Sì, a proposito di ingiurie, comunque, subito dopo Bloodborne andiamo Undertale. Cioè, voglio dire, se queste non sono ingiurie, ragazzi miei, io non so. Chi è che ha completato Undertale nella versione quella ultimata? Cioè, la vabbè, più difficile.
Allora, cioè, dipende da cosa intendi. Cioè, Undertale è un gioco che è fatto per essere rigiocato tante volte in modi diversi. Quindi, se tu intendi chi è che
ha sconfitto Sans.
Alla Genocide. Dici,
sì.
Ma un botto di gente.
Beh, è difficile.
Però ricordati che se tu non affronti Sans, non senti
appunto, però è difficilissima. Cioè, ci passi le ore, le giornate, gli anni.
Ma anche su Bloodborne. Sì.
Però posso dire che comunque il lavoro che ha fatto Toby Fox è talmente importante, visto che l'ha fatto da solo. Cioè, quel gioco che rivaleggia con titoli diciamo molto
Nintendo,
come dire, non solo Nintendo, però diciamo, i titoli più importanti tu ci metti in mezzo Undertale, perché è un gioco incredibile, fatto da una sola persona musicalmente, a livello di concept le battaglie sono incredibili, i personaggi sono scritti proprio col cuore. Non puoi metterlo ventesimo. Non puoi. È veramente ingiusto.
Ma è ingiusto perché è troppo alto o perché è troppo basso?
Perché è troppo basso.
Beh, però parlando di indie, dopo vedremo anche che c'è Hollow Knight in questa classifica, che io tra l'altro ho appena finito, clamoroso. Ma voi sapete che io sono fan di Metal Gear, che sarà anzi oggetto della mia tesi di laurea di quest'anno. Alla 27esima posizione c'è il primo capitolo della saga che troviamo, ovvero Snake Eater, che addirittura sopra Metal Gear Solid, che invece è in molto più in basso. Me lo ricordavi?
36esimo.
In realtà non troppo così in basso. Quindi in 9 posizioni abbiamo 2 Metal Gear. Io avrei messo primo, secondo, terzo, quarto, quinto, tutte le capito, però questo è forse un'opinione personale.
Però scusa, tu che sei il più grande fan della storia dell'universo,
cioè, non è vero,
di Metal Gear, ma perché non c'è il 2?
Lo scoprirai quando giocherai il 3.
No, ok. Dici, però non io vedo l'1.
Perché non c'è il 2 nella classifica?
Esatto, io vedo l'1. Cioè, il 3 non l'ho ancora giocato. Io vedo l'1 perché non c'è il 2.
Perché il 2 è complicato. Il 2 è un'opera d'arte. E il 2 è un, tra molte virgolette, brutto videogioco. Perché deve essere un brutto videogioco? Cioè, nel senso, il 2 è un bel messaggio, ma se lo prendi come puro gameplay è molto sconclusionato. Non si capisce. Le boss fight sono molto meno pensate. Molto meno affascinanti delle altre, ma perché deve essere così? Quindi a livello artistico funziona, a livello di videogioco
Vamp.
Esatto, Vamp è bellissimo se capisci che cos'è, è Vamp, ma se lo giochi fa un po' strano.
È vero, però il punto è, non è che Kojima non sa fare videogiochi, è che l'ha fatto apposta, quindi questo dovrebbe andare a dargli ancora maggiore
però
rilevanza.
Una classifica di top 100 videogiochi. E se lo prendi come puro videogioco e non come opera d'arte,
piango.
Posso capire che non sia. Io è il mio Metal Gear preferito. Io lo metterei in prima posizione. Però io sono io e i giornalisti sono giornalisti. Strano che Minecraft sia in 33esima, un altro da prima posizione, secondo me, perché è l'archetipo del videogioco.
Quello sì. Cioè, quello Minecraft potrebbe andare tranquillamente in prima posizione, o comunque top 10.
Esatto, perché è il videogioco.
Sì, ma la creatività, le infinite possibilità che ti dà Minecraft è veramente spiazzante. Cioè, io mi ricordo tantissimi anni fa ormai, quando mi approcciai per la prima volta a Minecraft, cioè era un continuo scoprire. Passavano gli anni e tu continuavi a scoprire cose.
Beh, c'è anche da dire che loro continuavano ad aggiungere.
Loro continuavano ad aggiungere. Continuavano perché sono dei grandi.
Herobrine, tra l'altro, che non so se lo sapete, ma in ogni patch di aggiornamento c'è scritto sempre: Herobrine è stato aggiunto al gioco. Herobrine è stato aggiunto al gioco. È ormai una gag.
Questo hanno deciso di assecondare la creepypasta.
Esatto. Cioè, è fantastico.
Ok, ma passiamo invece un attimino oltre, perché c'è citato un solo gioco Pokémon. Ok? E non è Pokémon nero e bianco. È già qui. E non è Pokémon perla, non è Pokémon diamante, Platino. Non è Pokémon platino. ok? Ma è in 43esima, un insulto, perché è sopra di tanto a Mario Kart. E dopo vi dirò Mario Kart in che posizione è. 43esimo Pokémon giallo.
Io non ho
perché?
Parole.
Perché? Non ho senso.
Io non ho parole.
Che spavento, pensavo stessi per dire scarlatto e violetto.
No. Per aver fatto ridere talmente tanto.
Quello, sì, no. Quello è inclassificabile.
Vi citavo Mario Kart perché Mario Kart l'hanno messo 72esimo. 72, no? Perché?
Io credo che anche come diceva Marco, cioè queste posizioni sono messe un po' a caso e i titoli sono scelti in quanto saga.
Sì,
perché
però,
Pokémon giallo è vero, ha fatto la storia, nel senso è il primo giocone Pokémon, è il remake dei primi, cioè è il terzo capitolo dei primi, quindi quello fatto meglio, però bianco e nero, ragazzi,
sì,
bianco e nero è
sì,
difficile, con una storia incredibile, con un design dei personaggi e delle mosse clamoroso,
ma tanto craccato e quindi senza successo.
Tanto craccato quindi senza successo. Quindi Pokémon Company si è spaventata, ha detto va bene, torniamo infantili, e ha fatto la sesta gen. E non parliamo più, perché sennò mi bannano da tutto.
Però
però
scusate, ma se noi vogliamo prendere, come diceva giustamente Marco, un gioco per fare un, come dire, un riferimento a una saga, intanto se tu prendi quel gioco, stai valutando la saga in quella posizione. Mm-hmm. E non puoi mettermi Pokémon 43esimo, perché sennò tu non hai mai giocato a un videogioco. Ma poi, se tu vuoi prendermi un gioco di riferimento per una saga, da far giocare a una, perché tu dicevi giustamente, tu metti quel gioco per farlo giocare.
Ma diciamo,
ma non
che...
Pokémon giallo, ma mia minchia, mettimi un titolo. Cioè, ce ne sono tanti titoli belli: c'è Gold e Soul Silver, c'è Pokémon Platino, c'è Pokémon bianco e nero. Ma non Pokémon giallo.
C'è da dire che da un lato, onestamente, la mia ipotesi qui è che più ne mettano, più vogliano raccomandare la saga.
Vero.
Quindi magari averne messo solo uno, posso dire, per quanto sia poco rappresentativo dell'effettivo landscape videoludico, perché molti giochi Pokémon, tra cui quelli che hai menzionato, sono meglio di molti altri giochi che si trovano in questa classifica. Mm-hmm. Tuttavia, immedesimandomi in un giornalista di IGN, e fortunatamente non sono un giornalista, quindi non devo preoccuparmi dell'integrità professionale, avrei fatto lo stesso banalmente per punire lo stato attuale di The Pokémon Company.
Giusto.
Per non raccomandare la saga oggi.
Anche quello è vero.
Ritiro tutto, sono d'accordo.
Tra l'altro, un'altra cosa che mi viene in mente quando leggiamo Pokémon giallo e non magari Pokémon bianco e nero è pensare: ma perché mettere il primo capitolo di una saga oppure un altro capitolo di un'altra saga? Cioè, in sostanza, perché Pokémon giallo e non Pokémon bianco e nero? Perché devi mettere il primo? Perché devi mettere quello più importante? Però secondo me dovremmo analizzare il gioco che impatto ha avuto all'interno della generazione che è. Perché ad esempio Metal Gear è uscito per PS1, dobbiamo considerarlo come gioco per PS1. Chiaramente il 3 è più bello a livello meccanico, ma quanta differenza ha fatto il 3 all'interno della sua generazione? Secondo me ha fatto più differenza bianco e nero all'interno del DS che Pokémon giallo all'interno di altro.
E ora chiudiamo dicendo però che possiamo vedere di tutto in questa classifica. C'è Batman sopra appunto Mario Kart, sopra Animal Crossing, sopra Dark Souls,
Fortnite 79esimo.
Okay. Cioè, ok, vediamo delle cose assurde, però il succo è: ma Mario Galaxy dove sta?
Ed eccoci alla fine di questo incredibile programma in cui oggi siamo impazziti dietro.
Ti stai auto-osannando, incredibile programma, Piero.
No, incredibile programma, perché io ho un incredibile co-speaker e un incredibile regista. E per quello, se senza di loro non ci sarebbe tutto questo bellissimo po' di roba.
Ringraziamo anche la social media manager Gaia, che ci fa i cuoricini, poverina, perché sennò poi ci uccide.
Già l'ha fatto, noi in realtà siamo già resuscitati 5 volte. Ma ringraziamo anche
Marco
per essere
stato
qua
con noi.
E gli interventini di Alessia,
sempre presente ogni volta che è qui, fa le sue entrate. Grazie Ale per essere sempre supportante.
Grazie a voi.
Perfetto. E io direi che voi ci trovate qua tutti i giovedì dalle 11 a mezzogiorno. E che dire, grazie ragazzi, grazie ancora a Marco e Alessia, grazie Gaia.
Grazie a voi.
Grazie
e
a tutti.
Ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao,
ciao.
Buona giornata.
Ciao.
Ciao Radio, il Giappone a portata di radio.